voce. Libri, storie e idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Davide Perucconi alla regia tecnica, io sono Massimo Zelari. È una puntata dedicata alla bellezza, quella odierna, perché ci occuperemo di poesia e di arte. Converseremo infatti con due importanti poeti della Svizzera italiana, nell'ordine Leopoldo Lonati e Prisca Agustoni, che da poco hanno dato alle stampe le loro nuove raccolte, diversissime tra loro, ma proprio per questo con sorprendenti punti di contatto. Si intitolano rispettivamente Discorso senza un alito di vento, edito da Casagrande, e Verso la ruggine, pubblicato da Interlinea. Ce li racconteranno loro, Leopoldo Lonati in studio, Prisca Agustoni in collegamento telefonico dal Brasile, dove risiede da molti anni, pur concedendosi lunghi periodi in Ticino. In conclusione di puntata accoglieremo la storica e critica dell'arte Chiara Gatti, direttrice del Museo Mann di Nuoro e tra le firme per il suo campo di competenze di Repubblica, compresi Robinson e Il Venerdì. Chiara Gatti che per la collana Nativitas di Iperborea ci regala Sotto una buona stella, un lungo viaggio riccamente illustrato a colori nel firmamento dell'arte tra stelle e comete dall'età del bronzo a Banksy, la nostra personale strenna natalizia per voi. E a proposito di estrenne, rimango in qualche modo in tema. Ci tengo infatti a segnalarvi un'iniziativa importante che riguarda il nostro territorio. Le 22 librerie e le 12 case editrici della Svizzera italiana sono cifre importanti che dimostrano quanto il settore librario di una regione piccola come la nostra sia attivo e vivace. Sono riunite dal 2019 nell'associazione Alesi. Per presentare la ricchezza del settore, ha realizzato un opuscolo dedicato alle librerie e alle case editrici affiliate. Un opuscolo già disponibile nelle librerie e già distribuito dai quotidiani della Svizzera italiana. Le case editrici sono introdotte da brevi testi sulla loro storia e con una selezione delle loro pubblicazioni, le librerie, di cui si fornisce un elenco, hanno invece realizzato brevi recensioni dei libri delle case editrici citate. Si tratta quindi di un invito, in tempo di feste e non solo, a scoprire le pubblicazioni degli editori locali avvalendosi dei consigli dei librai. L'iniziativa è sostenuta dalla campagna svizzera per la promozione del libro, Liber, e dai buoni svizzeri del libro. Approfittatene, è davvero molto ben fatto. Ma torniamo a noi. Detto del menù di Alice, vi ricordo al termine della puntata l'appuntamento con le recensioni librarie di Camera d'Eco, oggi realizzate da Michele Marchioni e da Vittoria Sessa. Poi, alle 16, le città invisibili. Oggi Helsinki, quella di Davide Giovananza. Non aggiungo altro, adesso andiamo a incominciare. C'è un poeta nella Svizzera italiana che dal panorama letterario spicca per più di un motivo. Per una naturale riservatezza che si traduce in una produzione parsimoniosa, generalmente è un indizio di buona qualità, per una notevole ricerca stilistica e formale, per essere, caso pressoché unico, dichiaratamente cristiano. Sto parlando, qualcuno lo avrà senz'altro capito, di Leopoldo Lonati, il quale nella collana Versanti di Casagrande ha pubblicato il suo nuovo libro poetico Discorso senza un alito di vento. Leopoldo Lonati è nato nel 1960 appena oltre confine, ma vive in Ticino fin dal suo primo anno di età. Ha compiuto gli studi a Chiasso, dove è cresciuto, e a Mendrisio. Poi non ha concluso l'università a Friburgo. Da 20 anni vive nel Luganese, dove si è sposato. Impegnato abbastanza presto in ambito cattolico, per 35 anni Lonati ha insegnato educazione religiosa nella scuola media e nella scuola speciale. Ha lavorato per Caritas Ticino e per i missionari di Betlemme di Immense, occupandosi di formazione e di sensibilizzazione ai problemi dei paesi in via di sviluppo. Scarna la sua produzione poetica. Ha esordito non precocemente nel 1995 con il libro d'arte Res Rem Rien, comprendente 10 incisioni di Samuele Gabay, edito da Hicket Nunc e Giorgio Upiglio. testi confluiti l'anno dopo nel suo primo vero libro poetico, Griselle, uscito dalle edizioni Leggere di Chiasso, edizioni che nel 2005 hanno pubblicato anche il suo secondo libro, Le parole che so, insignito di una menzione speciale al premio Schiller di quell'anno e poi tradotto in francese. Poi solo le poesie di Ornamento dell'oro, pubblicate in rivista tra il 2009 e il 2010. Ora escono le quartine di Discorso senza un alito di vento, accompagnate in coda al libro da note di lettura di Aurelio Buletti e Renato Giovannoli. Leopoldo Lonati, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Discorso senza un alito di vento è il suo terzo libro di poesie, il terzo in quasi 30 anni, dopo 17 di silenzio. Un silenzio interrotto con un discorso, il bianco e il nero del silenzio, lei scrive nell'81esima quartina, e qualcuno avrebbe potuto pensare che non avrebbe più pubblicato.
Ma forse per qualche anno l'ho pensato anch'io, nel senso che dopo Ornamento dell'oro ho attraversato un momento, un lungo periodo direi, più che un momento di veramente scarsa ispirazione, forse legata anche all'esperienza professionale che stavo concludendo nella scuola e che negli ultimi anni era stata per me un po' faticosa. E la scrittura è rinata abbastanza inaspettatamente nel momento in cui ho deciso di lasciare la scuola e di chiedere un prepensionamento, che coincideva un po' anche con l'inizio del lockdown, dove per motivi anche familiari mi sono trovato a trascorrere dei lunghi periodi in casa. E in quel momento ho sentito una grande pressione che veniva dalla scrittura, e paradossalmente una pressione che non era o non sentivo essere molto ispirata. Per questo alla fine ho scelto di mantenere questo titolo, che il libro si è un po' scelto da sé, perché è un verso del libro, Discorso senza un alito di vento, ma che ho voluto lasciare proprio perché per lunghi tratti di questa esperienza di scrittura io veramente mi sentivo poco ispirato.
È interessante questa dimensione dell'ispirazione, della scarsezza di ispirazione. Però cos'è successo, Leopoldo Lonati, in questi lunghi anni, al di là della crisi in cui l'ha gettata la scuola, l'insegnamento? A posteriori sono stati sicuramente anni comunque di riflessioni, di meditazioni.
Sì, sono stati anni di lettura e forse, come dice Joubert, che è l'aforista da cui ho attinto per introdurre questo libro, forse avevo bisogno di far fermentare il mio inchiostro, ma farlo fermentare nella lettura, quindi nella conoscenza di altri autori, altri libri, e nel silenzio. Un silenzio che forse spiega un po' anche gli spazi bianchi che spesso troviamo nei miei libri, cioè come la sensazione che la poesia non possa che nascere dal silenzio e che non aspetti se non il momento di tornare al silenzio. Quindi quel bianco è un po' lo spazio da cui queste parole provengono e lo spazio dentro il quale aspettano di tornare appena possibile.
Ci torniamo sul tema del silenzio, perché effettivamente è un punto cruciale nella sua poesia. Dopo il silenzio, appunto il silenzio durato 17 anni, un discorso senza alito di vento, un discorso sgorgato, non so, ma steso di getto, di quartina in quartina, con pochi ripensamenti, quantomeno di scrittura, perché le quartine che formano il libro seguono la progressione di stesura, giusto?
Giusto, giusto. Giusto perché era come se fin dall'inizio abbia sentito il bisogno di permettere anche a me stesso, non solo al lettore, di entrare per una volta nel laboratorio del poeta. Quindi andare a vedere che cosa succedeva nell'arco di un anno e come queste quartine sarebbero andate susseguendosi una dietro l'altra. L'unica cosa che sapevo e che avevo ben chiara fin dall'inizio era che non cercavo una poesia che traducesse in parole i miei pensieri, quanto piuttosto una poesia che facesse il lavoro contrario, no? Un po' come dice l'aforisma iniziale, cercando le parole si trovano i pensieri. Volevo andare un po' a caccia dei miei pensieri nascosti. Il mio maestro Ferruccio Marcoli direbbe i pensieri inauditi, no? anche quelli che non vogliamo ascoltare, che stanno magari sotto la superficie dei nostri pensieri quotidiani. E il lavoro che ho cercato di fare è proprio quello di dire, andare a caccia dei pensieri, raccogliendo giorno per giorno una parola dietro l'altra, che è uno dei temi che alla fine si è imposto anche, credo dalla quartina 51 più o meno via, che è il tema della parola. Una parola che percepisco sempre nella sua dimensione un po' bivalente. E una faccia, direi, della parola è quella che Bernanos definisce come la grande disgrazia dell'umanità. In Diario di un curato di campagna lui dice: la più grande disgrazia accaduta all'uomo è forse quella di dover affidare alle cose più preziose che abbiamo, doverle affidare a uno strumento così malleabile, così manipolabile come la parola. E dall'altra parte invece una cosa che avevo letto in un libro di Paul Celan, che dice: beh, in fin dei conti le parole fanno anche un buon servizio, perché i pensieri hanno bisogno di essere tirati e le parole funzionano un po' come delle locomotive. E in questo libro penso proprio di essere riuscito a fare questa esperienza, di vedere come, mettendo da parte gli aspetti più diabolici, direi, della parola, di aver visto come la parola per me è stata una vera locomotiva, no? Quindi qualcosa che mi portava a scoprire giorno per giorno i miei pensieri, o quello che, diciamo, il poeta desiderava scrivere.
Un diario di meditazione.
Sì, un diario di scoperta, probabilmente un viaggio. È un viaggio di scoperta che probabilmente doveva quasi necessariamente essere un po' claudicante, mi viene da dire, no? E forse in questo senso si spiegano anche queste quartine, che sono quasi tutte composte da tre versi, diciamo, canonici, tre endecasillabi canonici, più di solito un verso più zoppicante, no? Magari 10 o 12 sillabe. Come se questo viaggio di scoperta della parola e dei pensieri e del silenzio, in qualche modo, beh, non poteva essere un viaggio troppo piano, troppo tranquillo.
Leopoldo Leonati, le andrebbe di leggerci le prime quattro quartine, dalla numero 0 alla numero 3.
Un finto, tutto fatto, di finto finto, in vero tutto vero, finto intoppo, ponte tinto di notte, strilli di vetro tra i topi atterriti. Piove dall'alto, dell'abisso, polvere, polvere, fango e poi di nuovo polvere. I granchi dagli otto piedi e testuggini sotto le palpebre chiudono gli occhi. Si perdeva infreddolito nel bosco il fine chiacchiericcio della pioggia. Non ce la facevano più le foglie, non le aiutava il vento, vecchia biscia. In un sordo ronzio come d'api, sotto le foglie cadute dai platani, ora l'orologio segna le 3, esatte, con occhi asciutti e stremati.
Grazie. La prima quartina, la numero 0, è già decisiva, accende il libro. Lei vi contrappone il finto al vero. La verità, la menzogna, quindi. Non è facile oggi porre la questione in questi termini. Occorre prima intendersi sul concetto di verità e sul concetto di menzogna. Di quale verità, di quale menzogna stiamo parlando?
E di quale finzione, direi anche, no? Perché questa quartina, che è l'unica che ho deciso di cambiare di posizione nel momento in cui volevo pubblicare il libro, nasce dal fatto che a un certo punto mi sono chiesto: ma quello che sto scrivendo è vero o finto, più che falso, no? E in quel momento ho sentito che poteva essere le due cose, e che se anche era finto, finto, nel senso di veramente finto o falsamente finto, era relativamente importante. Una cosa che mi viene in mente è una intervista di Edmond Jabès, che è un autore che amo moltissimo, a quale avevano chiesto una volta: ma perché lei ricorre alla finzione nella sua scrittura? E da una parte diceva: beh, per me la finzione è l'unico modo in cui, o attraverso il quale, posso parlare della Shoah, per esempio, che non ho vissuto personalmente. Ma poi dico: ma se è tutto finto, quello che viviamo, se persino facciamo finta di credere, di sapere chi siamo. E poi questa finzione che nel mio immaginare, nel mio modo di concepire la vita, è veramente qualcosa che si oppone alla falsità e alla menzogna. Quindi in un mondo dove viviamo in questa palude o queste sabbie mobili del non sapere più che cosa è vero e che cosa no, credo che la finzione dell'arte sia un modo per aggirare o per attraversare in maniera il più possibile vitale questa situazione. Mi viene in mente la prima delle lezioni americane di Calvino, dove parla di leggerezza e dove fa riferimento come modello al mito di Perseo e della Gorgone, no? Dove dice ci sono delle cose che possiamo guardare solo in maniera indiretta, anche perché se guardassimo la realtà nella quale viviamo per quello che veramente è, probabilmente ne usciremmo solo paralizzati. Il guardare la realtà, la vita attraverso la finzione dell'arte, io penso che è qualcosa che ci permette di, beh, direi proprio di sopravvivere e di comprendere anche meglio la realtà nella quale viviamo. Nel mio libro precedente citavo Novalis che dice ci devono essere ancora tante parole che non so, se ne sapessi di più potrei capire tutto molto meglio.
Leopoldo Lonati, il suo è un viaggio, ed è un viaggio quello che propone al lettore, alle lettrici. È un viaggio di alto livello di astrazione, forse lo si è capito già dalle prime quartine che ci ha proposto in lettura. E lo scrive anche Renato Giovannoli, peraltro, nella sua nota di lettura. È un alto livello di astrazione anche perché impone con questo libro il confronto, e mi porto un po' più oltre, con una lettura misterica della vita. C'è la finzione, la falsità, c'è una verità alla quale lei evidentemente crede, che è la verità della parola divina.
Anche, sì. Ma credo soprattutto che sia inevitabile prima o poi nella vita confrontarsi con il mistero. Quindi questa è una cosa che mi è sembrata evidente fin dall'inizio di questa esperienza di scrittura. Quindi non volevo tradurre in parole dei pensieri, ma mi sembrava e mi sembra anche adesso, mentre parlo, è evidente che uno dei compiti che potrebbe avere la poesia, almeno per come la concepisco io oggi, è quello di aiutare il lettore in questo cammino di confronto con il mistero. Poi per qualcuno questo mistero coincide con un Dio al quale si può dare del tu, come diceva Martin Buber, per qualcun altro può essere un'esperienza un po' diversa. Ma credo che sia difficile come uomini, come esseri umani, non confrontarsi con questa dimensione della vita. È vero che quando scrivo non penso di dover fare questo, quindi penso solo di essere io a dovermi confrontare con questo mistero, e mi sembra di sentire che la scrittura in qualche modo mi aiuta.
Leopoldo Lonati, un discorso generalmente si articola in un'introduzione, in uno sviluppo, in una conclusione. Anche il suo discorso è suddiviso in tre parti. Per un totale di 104 quartine, lo abbiamo detto, la numero 0, quella iniziale, seguita da altre 103. Poi verremo magari alla questione numerica. Ogni parte del libro è introdotta da una citazione di autori guida, sicuramente autori guida per lei. La prima citazione, l'ha già ricordata ma la ripeto volentieri, cercando la parola si trovano i pensieri, del filosofo Joseph Joubert. La seconda citazione, ben oltre la metà del libro, dopo la 58esima quartina, noi non siamo nulla più che una colombaia, di Hugo von Hofmannsthal, grande poeta, grande solitario. E la terza citazione, dopo l'85esima quartina, forse si scrive soltanto per poter salvare qualche parola dall'incendio che cova in noi. ed è di Edmond Jabès, il già menzionato Edmond Jabès, poeta del pieno Novecento. È una tripartizione, quindi il numero 3 non è sicuramente casuale, che accompagna una sorta di scansione temporale. Abbiamo menzionato la dimensione diaristica, una scansione temporale nel corso della quale anche il lettore meno avvertito individua i giorni della Passione di Cristo, della Pasqua. Siamo attorno alla quartina 76. La Pasqua è il culmine della teologia cristiana, che può fungere quasi da prisma triangolare e aiutare così il lettore, con la dispersione della sua luce, a ripensare le quartine già lette e a pensare diversamente quelle che verranno. Come valutare allora, alla luce di questo prisma triangolare, la struttura del libro, questa tripartizione, che è una tripartizione in cui il 3 è effettivamente centrale?
È una domandona, diciamo che credo che è una tripartizione che il libro si è dato da sé, perché queste citazioni, soprattutto la seconda e la terza, le ho inserite proprio anche nel momento in cui le ho incontrate nel mio processo di scrittura. Quindi a un certo punto stavo leggendo Hofmannsthal, incontro questa frase e dico: toh, guarda, mi sembra che sia proprio quello che mi sta succedendo, no? Quello di essere o di sentirmi un po' come una colombaia che a volte è anche disertata da questi colombi che sono le parole che stentano ad arrivare e che dovrebbero essere anche le parole che dovrebbero farti comunicare con qualcuno, ma non sai se arrivano e non sai se tornano, soprattutto. E l'altra, la terza, è anche stata inserita proprio nel momento esatto in cui l'ho incontrata, ed è una citazione che mi ha fatto pensare proprio a questo bisogno che ho a volte di salvare le parole come compito del poeta. C'è una cosa che mi ha colpito un po' nella cronaca quotidiana di questi giorni, non so se sia vero, perché non si sa mai se è vero o non è vero quello che leggiamo, ma ho letto di edifici, mi sembra ce ne sia uno in costruzione a Milano, di edifici che catturano l'anidride carbonica e restituiscono ossigeno. A un certo punto, quando ho letto questa notizia, mi sono detto: guarda, forse il compito del poeta oggi è proprio questo, no? Quindi di prelevare delle parole anche dalla vita quotidiana, dei libri, a volte delle parole un po' usurate, un po' consumate, e vedere se riusciamo a restituirle nella loro bellezza naturale, mi viene da dire, come qualcosa di un po' più pulito rispetto a quello che sono le parole che leggiamo magari ogni giorno, che sentiamo.
E che pronunciamo.
E che pronunciamo, certo, assolutamente.
Il discorso, ogni discorso è anche parola, stiamo parlando di parole, è fatto di parole. Ora, la parola per una persona di fede è in prima istanza quella divina. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. È l'inizio del Vangelo secondo Giovanni. Ma nel caso specifico suo è anche la parola poetica. Quindi una parola poetica che cerca forse il proprio senso anche nella parola di Dio.
Sì, per quanto riguarda la mia esperienza personale, sì, penso assolutamente. Cioè, credo che certe figure bibliche o certe immagini della Bibbia, ce ne sono nel libro, penso il deserto che si incontra nel libro è un'immagine che mi viene dalla Bibbia, no? Il viaggio nella notte oscura, fa riferimento non solo alla letteratura mistica, ma proprio al viaggio nella notte che mi viene trasmesso, direi, prima di tutto dall'Antico Testamento. Credo che sia un legame con la parola che va un po' al di là di questo, cioè credo di essere convinto che la questione della parola sia il grande problema con il quale ci dibattiamo, perché se non arriviamo a comprendere che il mondo nasce dalla parola prima che dal fare, credo che non se ne venga fuori facilmente. Ecco. Sento come faccio fatica anche in questo momento, no, a rispondere a questa domanda, ma credo che in questo senso anche la parola è un mistero con il quale dobbiamo confrontarci.
Quindi non c'è solo il mistero divino, c'è anche il mistero poetico.
Sì, il mistero, mi viene da dire, dell'anima. Mi viene in mente una parabola di Claudel, dove lui mette a confronto animus e anima. Queste due entità, una rappresenta la conoscenza più razionale, l'altra la conoscenza un po' più profonda, che dopo una luna di miele cominciano a entrare in conflitto e animus comincia a essere un po' mortificante nei confronti di anima, no? Si fa un po' servire, ma fino al giorno in cui, rientrando a casa, animus sente anima che canta una canzone, però non riesce né a capire bene cosa sia quello che anima sta cantando e non riesce neppure a farselo spiegare. Però siccome vuole arrivare a capire, a un certo punto escogita uno stratagemma e capisce che forse deve fingersi assente per fare in modo che anima torni a cantare. E per me la parola, anche nella scrittura di questo libro, credo che sia stata un po' questo, no? Cercare di escludere una eccessiva razionalità, un pensiero troppo razionale, il voler tradurre in parole i miei sentimenti, i miei pensieri, per lasciar parlare qualcosa d'altro che, vabbè, io chiamo anima, ma uno può chiamare inconscio, può chiamare forse in tanti modi diversi.
Leopoldo Lonati, non esisterebbe parola senza silenzio. Il silenzio è fondamentale in questo libro, probabilmente fondamentale nella sua stessa vita, e ce lo testimonia proprio il fatto stesso che discorso senza un alito di vento giunge dopo 17 anni dal libro precedente. E c'è proprio il silenzio a cui allude il titolo e al quale io le chiederei di tornare, senza alito di vento. Verrebbe da pensare anche all'alito divino, ma forse non è soltanto l'alito divino, o magari non è l'alito divino in questo punto specifico, perché è una citazione da una poesia, da una quartina. Ce lo vuole spiegare, ci vuole illuminare il titolo?
Ma credo che sia legato proprio a questo sentimento che avevo, o che ho avuto per gran parte della scrittura di questo libro, che è un sentirmi senza ispirazione, quindi senza il vento dell'ispirazione. La cosa curiosa è che quando scrivo faccio poi leggere le prime cose, soprattutto a qualche amico, a mia moglie, dice. E in questo caso la cosa che mi colpiva era proprio il fatto che chi leggeva tre quartine, quattro quartine, diceva: caspita, come sei ispirato. Mentre io mi sentivo tutto meno che ispirato, cioè ero così, anche titubante di fronte a queste cose, nell'attesa di scoprire cosa sarebbero diventate. Questo penso sia il modo più semplice di spiegare il titolo. Quando poi vento nel libro, in realtà ce n'è come elemento della natura, e dove ci sono anche, c'è in particolare un'espressione che è quella, un verso dove si parla di avere l'aria, no? Questo avere l'aria può far riferimento al bisogno di prendere l'aria, abbiamo bisogno di avere l'aria, però fa riferimento credo anche al tema dell'apparenza, cioè un mondo dove più che all'aria che respiriamo diamo importanza all'aver l'aria di essere felici piuttosto che belli, piuttosto che
anche darsi delle arie, per esempio.
Darsi delle arie.
Che rapporto ha lei oggi con la fede? È una domanda difficile sicuramente, ma è una domanda che sorge quasi spontanea alla luce di questo discorso che giunge dopo un lungo silenzio.
È un rapporto molto combattuto. Ruo un'espressione di Ermanno Olmi che avevo usato in un'intervista, dove diceva: mi sforzo di essere credente, no? Dove in certi momenti sento la fatica, no? La difficoltà di credere, però sento di non poter bypassare questo confronto vitale.
È un discorso molto complesso, evidentemente. Forse, molto... Prego, prego.
Se posso dire una cosa, quello che sento comunque è che quando scrivo e quando sono inevitabilmente confrontato con queste cose, il pensiero più lontano da me è quello di voler insegnare qualcosa a qualcuno.
Leopoldo Lonati, il suo libro è ricco anche di legami fonico-semantici tra le stesse quartine, che spesso sono legate l'una all'altra. È un libro ricco di citazioni, è un libro davvero che pone il lettore di fronte a una specie di sfida. Ci vogliamo lasciare ancora con una lettura a sua scelta?
Volentieri. La notte, racimolo le parole, ari di sassi a cui si affacci l'anima. Una ad una ad uno, lucertole muraiole, la grande gabbiata dei cardellini. Passaggi a vuoto, nei camminamenti di una vita sgrammaticata, fosca e di fango, è l'ora della risacca, come se il mondo girasse alla cieca. Una penna al largo del foglio bianco, le lettere, bestiame nella brughiera, come un treno bloccato nella neve, un pallone che vola via leggero. Libro, bicchiere d'acqua e calamaio, del mio teatro lumi il luminaio, sacca di sangue e boccale di vino, la lattiera col latte del mattino.
Leopoldo Lonati, grazie. Grazie di questa ultima lettura, ma grazie soprattutto di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Veramente è stato un grande piacere.
Leopoldo Lonati, autore di Discorso senza un alito di vento, edito da Casa Grande nella collana Versanti, con note di lettura di Aurelio Buletti e Renato Giovannoli. E a proposito di Leopoldo Lonati, segnalo che è in uscita per i Quaderni bibliofili d'arte calcografica di Samuele Gabai la traduzione, la versione delle Notes intimes di Marie Noël e Arte materna di Renato Giovannoli, due quaderni accompagnati da incisioni di Samuele Gabai.
Every time we say goodbye, I die a little. Above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Every time we say goodbye, I just die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, every time we say goodbye, every time we say goodbye, bye-bye.
È un libro ancorato, meglio ancora, radicato nel nostro tempo, verso la ruggine, l'ultima raccolta poetica di Prisca Agustoni. nel nostro tempo e nella terra. La terra che più che simbolicamente stiamo violando e con essa gli abitanti più indifesi, come le popolazioni indigene del Brasile. Perché dico questo? Perché Prisca Gustoni, voce forse unica nella Svizzera italiana, per impegno e vocazione plurilingue, vive da tanti anni tra la sua Lugano e il Brasile, dove ha fatto famiglia e dove lavora come traduttrice e docente di letteratura italiana e comparata. E la dimensione linguistica, che è il suo motore creativo e di riflessione, scrive e si autotraduce in italiano, francese e portoghese, è calata in una realtà politico-sociale che, al di qua dell'Atlantico, non può che sfuggirci. A Prisca Gustoni dobbiamo non pochi libri di poesia, ne cito alcuni. Sorelle di fieno, La morsa, Casa delle ossa, Le déni, Un ciel provisoire, i recenti L'ora zero e Lingua sommersa. Per Capelli ha pubblicato le prose brevi di Cosa resta del bianco. Ora Verso la ruggine, edito da Interlinea con una presentazione di Fabio Pusterla. Un libro che conferma come il sacro fuoco della poesia in lei non si sia affatto spento. Prisca Gustoni, grazie di essere oggi con noi.
E grazie mille Massimo, grazie mille a tutti voi per l'ascolto e per l'accoglienza.
Ogni libro è importante per chi lo ha scritto. Il primo perché è il primo, il secondo perché deve confermare il valore dell'esordio, l'ultimo perché è l'ultimo. A me pare però che Verso la ruggine sia la prova non soltanto più matura di Prisca Gustoni, ma forse quella più significativa in oltre 20 anni di scrittura poetica. Che cosa ne pensa? Avverte anche lei questo sentimento? Poi entreremo nello specifico del lavoro.
Sì, certo, diciamo che il lavoro con la poesia, il lavoro con la parola è un lavoro costante di scavo e anche di maturazione, quindi direi di scavo all'interno, alla ricerca poi di parole e di quello sguardo che si è un po', come dire, affilato nel corso degli anni, no? Che ha sedimentato e evidentemente anche verso l'esterno, perché nella misura in cui la realtà che ci circonda, nel mio caso specifico, una realtà da oltre 20 anni di transito tra due mondi così complessi e così diversi, evidentemente provoca una serie di collisioni e di smottamenti, diciamo, proprio a livello di sguardo, di percezione della realtà, che senza dubbio, anche secondo me, sono visibili poi nella scrittura, nel mio lavoro con la parola, quindi in questo senso sono d'accordo con la sua osservazione.
Verso la ruggine è come un pugno nello stomaco, perché con durezza ci rimanda alle nostre responsabilità nei confronti del pianeta in cui viviamo e nei confronti di quegli abitanti del pianeta dei quali ignoriamo scientemente l'esistenza. È un libro che è un grido di dolore, che parte dalle tragedie ambientali che hanno violato il Brasile, una sua zona in particolare, fra il 2015 e il 2019. Lei lo spiega nella nota conclusiva. Ci vuole raccontare i fatti?
Sì, allora, va detto sin dall'inizio che questi avvenimenti tragici di cui parlo sono avvenimenti purtroppo non nuovi, nel senso che lo stato in cui vivo, che è lo stato del Minas Gerais, è uno stato noto diciamo nel mondo appunto per essere ricco di ferro e di una serie di minerali, anche oro, contenuti nella terra. Ed è uno stato che è stato molto sfruttato anche durante il periodo coloniale dal Portogallo, quindi c'è tutta una storia anche, diciamo, antica di esplorazione e di sfruttamento della terra. Quindi, in un certo senso, questa tragedia di cui parlo non sono fatti nuovi. Il fatto è che oggi anche la forma di sfruttamento cambia e diventa globale, quindi abbiamo queste multinazionali che lavorano e sfruttano l'estrazione del ferro in questi bacini giganteschi che scavano all'interno delle montagne come se fossero dei labirinti e purtroppo non hanno cura dell'ambiente e dei diritti umani di chi ci vive attorno. E questo va associato purtroppo anche a una profondissimo processo di svendita interno, cioè di politici che comunque cedono facilmente a pressioni esterne pur di guadagnare il loro pezzo di pane, no? E questo ha portato a un culmine di fatti tragici quando nel 2015 una di queste dighe che si trova appunto nel Minas Gerais è crollata in una cittadina storica di Mariana e ha devastato un fiume che si chiama Rio Doce, il dolce fiume. E 4 anni dopo, nel 2019, è successa una tragedia molto simile vicino, che però ha causato meno danni ambientali, ma comunque la morte di 300 persone sotterrate vive. E quindi è stato un momento di forte impatto sulla popolazione, anche perché era un momento politico molto complesso di transizione di un governo democratico verso un governo autoritario. E questo è un po' come se fosse anche un simbolo di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni in Brasile, di una devastazione profonda in tutti i sensi, in tutte le direzioni per quanto riguarda l'ambiente e l'ecologia.
Prisca Agustoni, era necessaria evidentemente questa premessa che spiega il senso del suo lavoro, di questo Verso la ruggine, che è un libro bipartito. Colpi di scure si intitola la prima parte, I sopravvissuti la seconda. Una struttura che si è imposta quasi da sé, vista la premessa dell'occasione che ha generato queste poesie.
Sì, inizialmente non avevo molto in chiaro come rendere in parole quello che volevo dire. In realtà non volevo fare una descrizione dei fatti, evidentemente, e non volevo neanche fare un libro che fosse un luogo dove buttare le mie emozioni, dove far confluire le mie emozioni. Volevo in realtà fare un lavoro sulla lingua e soprattutto una specie di filtro sull'impatto emotivo che queste tragedie o crimini hanno provocato in me e sulla popolazione. Quindi in realtà è stato un lavoro, da una parte, di ricerca di un linguaggio capace di svuotare, l'idea era quella, svuotare da tante immagini e da tanta lava e fango, svuotare da lì il senso tragico per cercare di ricostruire qualcosa attraverso un linguaggio che potesse ferire, e d'altro canto trovare la misura esatta, il timbro giusto per non lasciar straripare eccessivamente un'emozione che comunque c'è, ma che non volevo fosse il punto d'arrivo principale di questo libro. E quindi poi pian pianino la struttura si è un po' presentata da sé, questa prima parte appunto di cui lei parlava, Colpi di scure, che è caratterizzata da una specie di flusso, io direi quasi epico frammentario, tendo a chiamarlo come un epico frammentario, dove ci sono queste poesie che si susseguono senza titolo, aperte da piccoli titoli come se fossero sette giornate bibliche, e la seconda parte, Sopravvissuti, dove entra l'eco lirico, cioè quindi le voci di chi in effetti lì vive e ha vissuto in prima persona i fatti. Volevo che fossero queste voci a dare, diciamo, un tono lirico e un soffio di vita ai fatti, e quindi li ho separati in un secondo momento.
Prisca Agustoni, a questo punto mi pare necessario offrire al nostro pubblico una lettura.
Sì. Allora, vi propongo una lettura estratta da questa prima parte, Colpi di scure. Non ha titolo, perché appunto è un flusso di poesie, di frammenti poetici. Una casa diroccata può ben essere una casa appena sorta dalla carne della terra, ancora sporca di vernice e sangue, una genesi dal fango. Una mummia di casa sepolta può pur essere una carcassa preistorica del futuro, un sogno di città in costruzione, un'ipotesi di civiltà. Ma questa non è altro che una casa a metà, un corpo mutilato che sente il dolore nella gamba che manca.
Grazie, naturalmente, di questa lettura. Torniamo al titolo, Verso la ruggine. La zona del Brasile che fa da palcoscenico al suo libro è, lo diceva lei stessa, un importante centro minerario del Brasile, tra le altre cose, il maggiore produttore di ferro del paese. Ferro, ruggine. Come scrive Fabio Pusterla nella presentazione, la ruggine indicherà lo sfaldamento, l'usura, lo smangiarsi di ogni certezza. E quindi questa è una descrizione che già ci orienta in un tipo di lettura. Non è detto però che il ferro sia il polo positivo di questo binomio. Il colore della ruggine, tra l'altro, a me fa pensare a quell'ipotesi etimologica che spiega il nome del Brasile, che potrebbe derivare dal colore rosso brace della resina del legno del Brasil, che è un albero diffusissimo e sfruttato proprio come legna da bruciare. C'è una sintonia e un'affinità cromatica in questo. Magari è casuale, magari la vedo solo io. Ci vuole spiegare la matrice di questa ruggine verso la quale andiamo e non dovremmo andare.
Sì, allora lei è stato molto felice nell'individuare la radice di Brasil, del Pau Brasil, che è questo legno che dà nome al paese. In effetti ha questo colore rossiccio. D'altro canto la terra del Minas Gerais ha questo colore fortemente rossiccio, una terra rossa, quella che abbiamo in queste latitudini. E quindi c'è tutto un aspetto cromatico, in effetti, che è cosciente, soprattutto quello legato al colore della terra. Quando si viaggia all'interno del Minas Gerais, in questo stato dove vivo, si percorrono lunghe distanze e si percepisce subito il colore della terra, anche perché abbiamo questi scavi, queste montagne scavate all'interno che lasciano dei residui e quindi è visibile ad occhio nudo a chiunque. E quindi c'è questo aspetto che volevo evocare. D'altro canto però, come sottolinea benissimo Fabio Pusterla, c'è anche l'aspetto metaforico di questa ruggine come una zona di transizione tra quello che è il ferro, il punto di partenza, e la deriva, no? È la mutazione, quel qualcosa che non era previsto e con il passare del tempo, con l'incidere dell'acqua, in questo caso sul ferro, nel nostro caso con l'incidere della noncuranza e dei crimini, succedono queste situazioni appunto di calamità e di deriva, diciamo, ambientale. Quindi c'è anche questa idea metaforica della deriva, della perdita di controllo rispetto a un punto di partenza. Ecco, quindi sono un po' le due accezioni che io volevo suggerire con questo titolo.
La sua è chiaramente e dichiaratamente una poesia civile, lo è dagli esordi, in verità, penso a Sorelle di Fieno, per esempio. È una affermazione di poetica. E la domanda mi viene spontanea: quale funzione ha o deve avere allora la poesia secondo lei? È un punto centrale, credo io.
Sì, lo è, ma mi piace sempre sottolineare l'autonomia. Cioè, secondo me il poeta o la poeta comunque ha questa autonomia rispetto a quello che poi scrive. In che senso lo penso, lo dico? Nel senso che siamo inseriti in un contesto, in un tempo storico, e quindi se il tempo storico, quello che si vive, richiede che la parola poetica sia confrontata con necessità di esprimere un malessere, un'inquietudine che non trova risposta, in questo senso sì, senza dubbio la poesia ha questo ruolo e può rispondere a queste necessità intime, ma non è per forza un dictatum, non è per forza un obbligo morale del poeta di doversi dedicare a questo. Secondo me l'autonomia della creazione letteraria, artistica in generale, è anteriore ai modi che poi questa poesia o quest'arte assumono, no? Che via via all'interno della propria carriera o storia di un artista possono cambiare. Cioè, ci sono artisti fantastici che hanno comunque più sfaccettature, no? Ricordo evidentemente Fernando Pessoa, che forse è il più emblematico, no? L'uomo dalle mille personalità, dalle mille voci interne, quindi siamo comunque tutti piuttosto plurali, e quindi io credo che l'artista e il poeta abbia anche questo ruolo, certo, di poesia civile, sia una delle domande interne molto forti e che anche la società spinge, no? Perché noi abbiamo una risposta interna adeguata, ma d'altro canto ci sono anche altre sfaccettature che rispetto e che credo siano importanti per non canalizzare eccessivamente anche il ruolo poi del poeta.
Verso la ruggine è in qualche modo però dedicato all'ambiente, dico in qualche modo, e magari ci torneremo su questa dedica. La sua poetica, lo dicevamo, Prisca Gustoni, è impastata di lingue. Lei ci ha appena detto che voleva fare un lavoro sulla lingua con questo libro. Vatu è il suo nome, il fiume sacro della tribù, è l'attacco della poesia che apre verso la ruggine, l'Oriente capovolto. Perché sottolineo questo passaggio? Perché poi, tra l'altro, la poesia successiva inizia con "Al principio fu il fango" ed è un attacco di ispirazione evangelica, no? Fa venire in mente "In principio era il verbo" del Vangelo secondo Giovanni. Ora, in un certo senso, potremmo accostare la lingua e il paesaggio che lei descrive in questo libro, che è un paesaggio violato, una terra violata. E c'è anche il paesaggio della lingua, creato dalla lingua. Come ci si orienta in questo labirinto?
Beh, diciamo che la lingua è uno degli aspetti più visibili di una cultura, ma c'è dietro la lingua di un popolo, di una nazione, di una civiltà, di un gruppo, di una comunità, c'è un mondo, la storia di un pensiero, di abitudini. Per cui credo che quando si ferisca una comunità, come il caso dei Krenak, che sono gli indigeni che vivono sulle sponde del Vatu, o una comunità intesa in senso ampio come il Brasile, o ancora più ampio come noi, contemporanei, attuali, che viviamo in questo mondo così tragicamente attraversato da emergenze climatiche e ambientali. Ecco, la lingua è uno degli aspetti nostri, che ci appartengono, che sono anche feriti. Ecco, secondo me il legame intrinseco tra l'idea dell'umanità e della comunità e la lingua va letto in questo senso. Per quanto riguarda il mio lavoro, come la parola è il mio strumento di lavoro, diciamo, di espressione, ho cercato di lavorare in questa direzione, cioè cercare una lingua, un linguaggio poetico che potesse da una parte, come dicevo prima, non essere solo descrittivo, non essere solo lirico nel senso di esprimere il mio malessere, ma cercare di essere portatore di qualcosa che purtroppo dalla tragedia cerca di estrarre qualcosa di nuovo, qualcosa che possa dire. Anche con poche parole ho cercato una lingua essenziale, ho cercato di scavare fino al limite possibile della lingua, perché questa potesse essere portatrice di una specie di cosmogonia che sia perlomeno linguistica o poetica, di una rinascita, ecco, forse la parola più giusta è questa, cioè l'idea che dalla tragedia più radicale ci possa essere comunque la possibilità di una rinascita e che il linguaggio o l'arte sia uno degli strumenti che noi abbiamo come esseri umani, per poter promuovere o proporre una possibile rinascita.
D'altro canto, Prisca Gustoni, se il paesaggio è lingua, il paesaggio è anche poesia, e quindi oltraggiando il paesaggio si oltraggia metaforicamente anche la poesia, la nostra espressione artistica più nobile e più alta, è quasi la profanazione del sacro, in un certo senso, anche in un senso laico, per carità.
Sì, certo, penso che sia legato alla profanazione del paesaggio, ma ad ogni movimento di profanazione di aspetti che ci toccano profondamente come esseri umani. Penso spesso al processo del coraggio, al processo di ricostruzione di una lingua poetica messo in atto da Paul Celan dopo la Shoah, dopo l'Olocausto. E quindi, ecco, non è che mi voglia comparare a lui, ovviamente, ma è un po' questo processo, no? Cercare comunque di riprendere il processo della poesia perché lei possa essere portatrice di una luce, pur precaria, ma che sia una luce per l'umanità. È un po' questa l'idea che mi conduce.
La sua versificazione è sostanzialmente libera nel metro e nella struttura, che è scandita comunque da strofe brevi, spesso da coppie di versi. A me pare la rappresentazione, anche visiva, di un ritmo interiore, di un respiro interiore, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, che potrebbe ricordare una forma di lamentazione, pur rimanendo in un campo laico.
Sì, sono d'accordo. Credo che sia appunto la risposta che ho trovato di fronte alle dimensioni della tragedia e alla coscienza della tragedia. L'indignazione di fronte a un crimine tende a portarci o al silenzio o al flusso, no? Alla rabbia eccessiva, quindi trovare un giusto equilibrio tra il silenzio di chi non può più parlare o non riesce a trovare parole, no? E chi invece scoppia e lascia uscire tutto senza limiti, senza argini. Ecco, ho cercato di moderare, di cadenzare questo ritmo, e è un libro che ho scritto durante molti anni, non è stato un libro di getto, e per questo forse anche un certo controllo sulla lingua e quello che lei dice effettivamente penso sia visibile, c'è una voglia di contenere questa esplosione, che è anche l'esplosione visiva poi della diga che straripa, no? Quindi ho avuto questa voglia di un respiro effettivamente, di qualcosa che torna all'umano, alla lentezza dell'umano, alla sedimentazione, all'elaborazione.
Il respiro che è anche il respiro della terra, questa terra profanata, terra, terra madre, lingua madre, nelle sue tre lingue, Prisca Gustoni, l'italiano, il francese e il portoghese, terra è sostantivo femminile e la dimensione femminile è centrale nella sua poesia.
Sì. Sì, in effetti c'è tutta questa riflessione anche in questo libro, ma in generale che mi attraversa per il semplice fatto di vivere su più continenti e di pensare e scrivere in più lingue. Questo libro, per esempio, poi l'ho tradotto io stessa in portoghese, ho riportato verso la sua terra d'origine, cercando appunto echi linguistici e poetici con una tradizione letteraria e poetica che conosce la tragedia e e della quale ha già parlato, altri poeti ne hanno già scritto. Quindi anche questo lavoro poi di ritorno, no, verso la lingua materna del Vatu, o comunque del luogo d'origine di questa tragedia, è anche un processo che mi obbliga a riflettere sul mio lavoro, sulla lingua e sulla mia identità in un certo senso come scrittrice, quindi e anche come dice lei, come voce sì femminile, come voce femminile nel senso di essere una poeta che comunque porta, che fermenta, che porta la vita, no? Che crea mondi immaginari e mondi possibili. Ecco, lo leggo molto in questo senso, il femminile del mio lavoro, è inteso come colei che dà vita.
ci sono numerose madri in questo libro.
Sì, ci sono numerose madri, sono tutte madri che, come dicono un verso, che aspettano il ritorno dei figli.
Senta, le andrebbe di leggerci Pedro, la poesia che chiude il libro, che in qualche modo è legata a quanto stiamo dicendo?
Certo, eccomi. Pedro, sto aspettando che mio figlio esca dal fango, diceva il muratore seduto sulla pietra, le mani raccolte sul grembo, in materna resa. Non si sa da quanto tempo aspettasse l'uomo impietrito vicino al fiume scomparso. Poco a poco la sua attesa fece del suo corpo un arbusto essiccato nel paesaggio, un lento franare dell'umano nel mattone, nella scultura di una terra desolata.
Prisca Agustoni, grazie. Grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie mille a voi, grazie per l'ascolto e un augurio pre-natalizio per buone feste a tutti quanti.
Buone feste, sì, buone feste. Prisca Agustoni, Prisca Agustoni, il cui nuovo libro di poesie è Verso la ruggine, edito da Interlinea, con una presentazione di Fabio Pusterla.
Canterò per voi, bambini miei, d'oggi in poi ridete come me, e come me vi accorgerete che la vita è bella, bella, è bella, bella. Io regalo a voi, bambini miei, il segreto che felici vi farà, nella gioia come nel dolore. Ringraziate il cielo, il cielo, il cielo. Nel nome di Gesù, voi non piangerete più, è lui il re. Con voi, lui ci aiuterà e ci proteggerà, noi siamo amici suoi di Gesù, bambino, bambino. Se piangete voi, piangerà anche lui, se ridete voi, riderà anche lui, se giocate voi, giocherà anche lui.
Domani è la terza domenica d'Avvento e come tutti gli anni da un po' di anni a questa parte le edizioni Interlinea di Novara dirette da Roberto Cicala ci offrono delle strenne natalizie da sfogliare nella collana Nativitas. In questo 2022 che volge al termine Nativitas propone tre pubblicazioni: L'invenzione del presepe, San Francesco e Giotto, il Natale del 1223 tra storia e arte curato da padre Carlo Paolazzi, mancato nel mese di marzo, tra guerra e pace, i Natali che hanno fatto la storia, con testi di eminenti studiosi, tra i quali cito Alessandro Barbero, un volume curato da Giacomo Rebecchi, e Sotto una buona stella, stelle e comete nell'arte, di Chiara Gatti, con tavole a colori, scritto con la collaborazione di Serena Colombo. Sono queste le stelle che vogliamo ammirare e ve le presentiamo con l'autrice del prezioso volumetto, Chiara Gatti. Buongiorno, grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Chiara Gatti è storica e critica dell'arte, dirige il Museo Mann di Nuoro e tra le firme di Repubblica, compresi Il Venerdì e Robinson. È autrice di numerosi saggi, tra cui L'arte non è faccenda di persone per bene, scritto con Lea Vergine, e sul Natale ha pubblicato per Interlinea Insolite Natività, Chagall, Sogno di una notte di Natale e Nevicate d'arte. Tutti i sogni più segreti che l'uomo ha nutrito nei secoli sono stati tradotti in pittura dalla storia dell'arte. È l'osservazione con cui lei, Chiara Gatti, apre questo delizioso librino. E il cielo con il mistero della notte, illuminato dalle stelle, è forse il primo ingresso nella dimensione dell'altrove, fin dall'età del bronzo, ben prima ancora della stesura delle sacre scritture. È da qui che parte questo suo viaggio.
Esatto, dal 1600 avanti Cristo, con questo misteriosissimo disco di Nebra, un oggetto veramente enigmatico, perché poteva sembrare una sorta di scudo, in realtà era probabilmente un calendario che riporta però delle fasi lunari e fasi anche del sole, dalla nascita dell'alba fino al tramonto, scolpito e inciso, diciamo, su questo oggetto di metallo che è stato ritrovato nei boschi della Sassonia e che probabilmente raffigura alcune costellazioni, forse le Pleiadi e forse anche una prima analisi dei solstizi, per cui doveva essere verosimilmente un calendario, anche se, diciamo, l'oggetto rimane veramente ancora molto misterioso. Fatto sta che è punteggiato di stelle.
Sono molto belle le parole che lei riporta di Saint-Exupéry, il padre del Piccolo Principe. Le cito: «Mi domando se le stelle siano illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua». È con questo stesso spirito che lei ha cercato nella storia dell'arte le stelle da proporci in questo libro. Un libro che naturalmente ci conduce al racconto della stella cometa seguita dai magi. Una stella che, come lei ci ricorda, non è sempre stata cometa.
No, in effetti prima di Giotto, prima del 1300, questa stella non aveva la coda e compare sempre in tutte le rappresentazioni in modo molto stilizzato, come una stella luminosissima, ispirata nel racconto anche dal Vangelo di Matteo e poi dal Protovangelo di Giacomo, in cui viene descritta veramente in modo molto sintetico, ma come una stella grandissima e luminosa, però senza coda. La coda compare probabilmente dopo il 1300, quando Giotto vide la cometa di Halley, per cui si ispirò alla cometa di Halley per raffigurare poi la stella cometa all'interno della Cappella degli Scrovegni.
Quella di Sotto una buona stella è un viaggio cronologico che parte dall'età del bronzo, arriva fino ai giorni nostri. Fra le tappe siderali, il librino è suddiviso in 9 capitoletti, anche la scienza e la corsa allo spazio, si giunge fino a Banksy addirittura.
È vero, sì, passando per Lucio Fontana, naturalmente. E sì, perché prima della corsa allo spazio le stelle, la galassia, l'universo erano qualcosa di lontanissimo, di immaginato, di trascritto, ma in base a un desiderio, a una sorta di slancio ideale e immaginario, visionario. In realtà con la corsa allo spazio tutto diventa possibile, cioè la possibilità di varcare davvero la calotta e di viaggiare nello spazio lo avvicina improvvisamente. Lo trascina verso l'uomo in modo vorticoso, così che artisti come Fontana cominciano a immaginare uno spazio però percorribile, attraversabile, diventa un luogo dove in realtà sarebbe possibile viaggiare, e allora cambia un po' la prospettiva e Fontana buca le tele, le punteggia, le illumina come se fosse appunto un terreno di conquista nuovo, e Banksy invece lo fa con il suo gesto politico e violento e provocatorio nella famosissima breccia spaccata nel muro, che diventa una sorta di gesto di pace, di fratellanza fra i popoli in un momento in cui la guerra viene decisamente condannata.
Il muro in Palestina, naturalmente.
Esatto.
È un libro, il suo, che fa parte della collana Nativitas di Interlinea, quindi è un libro che è incentrato essenzialmente sulla dimensione religiosa e sul Natale. È stato difficile, Chiara Gatti, costruire questo itinerario così riccamente illustrato. Da dove è iniziato? Dalle fonti iconografiche? È partita da un'altra parte?
Ha ragione, effettivamente non è stato facilissimo, più che altro trovare la stella cometa. Di stelle ce ne sono moltissime, però l'idea era quella di raccontare anche proprio l'idea della stella cometa, e non è stato veramente semplice come si può immaginare, perché effettivamente i pittori l'hanno dipinta, rappresentata non in tantissime immagini, per cui è stata un po' effettivamente una caccia al tesoro, finché insomma poi sono emersi i capolavori assoluti che vanno da Ghirlandaio a Turner, insomma passando per autori anche dell'impressionismo. Però per esempio nell'impressionismo è molto più facile trovare il giorno, il tramonto, le ore del giorno in cui l'atmosfera varia. La notte forse era per loro meno ricca di movimenti atmosferici. Le stelle più famose restano quelle di Van Gogh, però all'interno dei pittori impressionisti è stato un po' difficile. Comunque è stata una ricerca iconografica inizialmente, per cui a caccia di immagini, poi dalle immagini abbiamo creato il racconto.
A quale stella è più legata lei?
A quella di, direi a quella di Turner, perché sono anch'io un po' romantica come lui, e per cui l'idea di vedere questa sua notte buia, sublime, un po' Sturm und Drang, che agita i sentimenti, forse è la stella che mi inquieta e mi smuove di più. È una stella che solca il cielo, e anche quella ispirata tra l'altro a un'altra cometa, la cometa Donatide, che attraversò i cieli d'Europa nel 1858 e che Turner racconta attraverso un appunto molto preciso. Dice: vista a Oxford tra le 7 del mattino e le 19 di sera il 5 ottobre del 1858. Cioè fa proprio il cronista e poi la dipinge.
È una meraviglia quella stella cometa. Chiara Gatti, abbiamo menzionato il presepe palestinese di Banksy. Sotto una buona stella termina con un auspicio di pace.
Eh sì, che vuole essere, insomma, legare tutto questo sogno anche a un'attualità così drammatica, perché anche l'arte ha sempre documentato. Il suo ruolo militante è quello di documentare i tempi che noi viviamo, per cui pensare alle stelle, guardare alle stelle come a un auspicio di un tempo migliore, penso che sia la cosa da fare in questi giorni così bui.
Grazie mille Chiara Gatti, grazie mille di essere stata con noi, buon Natale.
Grazie anche a voi.
Chiara Gatti, autrice di Sotto una buona stella, Stelle e comete nell'arte, un libricino uscito da Interlinea nella collana Nativitas con tavole a colori e la collaborazione di Serena Colombo. Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice e dal nostro podcast. Ora è il momento di lasciarci sorprendere dalle letture dei giovani di Camera d'Eco, alle 16 poi Le città invisibili, oggi con Davide Giovananza, che ci condurrà per le vie sonore, fisiche e metafisiche di Helsinki. Quanto ad Alice, ritornerà il prossimo sabato alla stessa ora. State bene e un caro saluto da Davide Perucconi e da Massimo Zenari.